Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 72. La vita di Maria è stata anch'essa una vita di tribolazione. Ieri, dopo tanti anni che non la vedevo, è venuta a trovarmi un'amica di vecchia data. Riandando indietro nei ricordi del passato, ella, forse in un momento di debolezza, di verità o di sconforto, mi ha confidato pene e delusioni. Mi ha colpito in quel momento almeno il suo tormento interiore, il suo senso palpabile di infelicità, e mi sono chiesto quante volte l'uomo è costretto a recitare una commedia, mentre sotto la maschera del sorriso si cela il dolore. Certo, fortunatamente il nostro subconscio rimuove i ricordi più spiacevoli. Ma questi talvolta, quando non ne possono più o perché qualche circostanza li smuove, vengono a galla e si presentano davanti al nostro occhio mentale come per ricordarci che loro sono sempre lì. Nella crisi della mia amica, crisi esistenziale, c'era però ancora il senso profondo di Dio, al quale lei si voleva aggrappare disperatamente, anche se lei se ne riteneva indegna. Bello questo sentimento, mi sono detto. E chi è che di norma si sente indegno di Dio? Mi sono detto che probabilmente lei, con tutti i suoi problemi, e perché no, con qualche senso di colpa. E chi non ha sensi di colpa per qualcosa che non avrebbe dovuto essere fatto come è stato fatto o per qualcosa che non è stato fatto del tutto? Lei probabilmente era molto più degna di Dio di quanto non avrebbe mai sospettato. Lei, la mia amica, viveva un senso profondo di abbandono da parte di Dio. E ciò nonostante mi aveva confessato che Dio era ancora la sua unica ancora. Sembrava aver fiducia in me ed aspettarsi la parola giusta ed io non mi sono mai sentito così imbarazzato ed inadeguato, incapace di darle quel conforto di cui lei in quel particolare momento aveva bisogno. Bell'apostolo, mi son detto, se mai dovessi farlo. Più che di un amico lei avrebbe avuto bisogno di un confessore, anzi di un maestro di spirito. Ci sono dei momenti nella vita in cui anche il peccatore più incallito prova il bisogno di un conforto spirituale e magari lo cerchi, ti infili allora di soppiatto in una chiesa guardandoti intorno per vedere se per caso qualcuno che conosci ti vede. Ad occhi un confessionale libero con un prete dentro libero, anche lui, ti ci infili e come mi è successo dici: «Padre, vorrei un po' parlare con lei, vorrei confessarmi». «Figliolo», mi rispose paternamente, «sei capitato in un brutto momento. Prima ho dovuto lavare i pavimenti. Ora mi devo sbrigare perché fra poco c'è la messa. Facciamo una cosa veloce e semmai ritorni un'altra volta». Ecco, il poverino avrà avuto 70 anni, nessun dubbio che dicesse la verità, e chissà quanti vorrebbero attaccargli dei bottoni in confessionale, ma quel «ritorni un'altra volta» per taluni può significare 10 anni o mai più. Nel mio caso, fra una confessione e l'altra sono passati 30 anni. Una con il primo matrimonio e la successiva, rimasto vedovo, per il secondo. E anche in questi casi mai nessuno che mi avesse spiegato l'importanza di un sacramento come quello della confessione, dove c'è il sacerdote ma è Cristo che ti ascolta e ti assolve purificandoti. E mai nessuno che avesse ritenuto in soli piccoli 5 minuti spiegarmi il senso religioso del matrimonio. Certo, alla mia età, almeno la seconda volta, avrei dovuto saperlo. E così è stato, in effetti. Fatto sta che più che un sacramento, Credo di aver considerato in precedenza il matrimonio una cerimonia, come del resto molti considerano la messa, anziché il sacrificio di Cristo, che per noi si rinnova. Metto però qui un freno ai miei pensieri che galoppano. Ero partito dalla mia amica che aveva bisogno di un confessore e mi rendo conto quasi quasi che ne ho bisogno io. La mia amica comunque non sono stato capace di aiutarla. Ora lei è ripartita. E io vorrei tanto scriverle una lettera personale, ma con quali parole? Luce. Le puoi scrivere così. La vita di Maria è stata anch'essa una tribolazione. Votata al Tempio, offerta dai genitori a Dio, visse nel Tempio finché, come narrano le visioni dei miei santi ai quali io mi rivelo, essa fu prescelta come sposa di Giuseppe. Giuseppe era un casto, votato di suo alla castità, e trovò confacente alle sue intime aspirazioni il desiderio confessatogli subito da Maria di voler rimanere vergine. Ed accettò di prenderla in sposa, mantenendo con lei la castità del matrimonio. La castità del matrimonio che io desidero dai miei figli, che votati non sono al sacerdozio, è quella dei sentimenti che devono essere puri, di donazione reciproca. Serena fu la vita di Maria fino al momento del sì, dato all'angelo annunciatore. Ma da quel momento, da quando lo spirito di sapienza si fuse a lei, generando il figlio, la grazia, ella fu ripiena di sapienza e seppe. Seppe di quale sorte doveva morire. Seppe che avrebbe allevato un figlio che, come dicevano anche i profeti, sarebbe stato redentore morendo di morte atroce. Tutta la sua vita fu un tribolo. Ogni ora veniva vissuta nell'aspettativa del triste momento della perdita del figlio suo. Questo pensiero avvelenò ogni sua gioia. La nascita nella povertà della grotta, la fuga, gli stenti, il ritorno a Nazareth, una vita modesta, vissuta dei proventi del lavoro santo del falegname. La perdita del marito, che più che sposo era padre e fratello. La perdita del sostegno. L'affanno di doversi preoccupare della vita umana, di un Dio che aveva scelto la debolezza della natura umana per farsi uomo Dio, come tale vulnerabile alle insidie dell'uomo. E poi, premio finale del suo sì, la croce. Vedere suo figlio in croce, le mani trafitte dal chiodo e dai colpi violenti, i piedi trafitti, appeso pendente alla croce, come le ali larghe di una farfalla. Di una meravigliosa farfalla piena dei colori di Dio e che morendo benedice. E Maria era sotto quella croce, vedeva il sangue di suo figlio, vedeva gli spasimi atroci dell'uomo che soffriva nella carne e continuava ad amare gli uomini come solo un Dio può fare. E prossimo il momento dell'ultimo respiro, quando Maria poteva pensare che la sua croce ormai era al termine, giunse l'affidamento di un'altra maternità, di un'altra croce. Quella dell'umanità che attraverso l'altro suo figlio, Giovanni, le veniva affidata. E Maria Santissima, pur nella beatitudine dei cieli, continua a soffrire anche adesso per te, per le tue pene, per le pene di tutti gli uomini. Rivolgiti a lei che è madre delle pene e vedrai che lei te ne laverà con il suo pianto e si trasformeranno in dolcezze. Aggrappati alla tua croce. Ogni uomo ha la sua e una croce non è migliore dell'altra. Aggrappati alla tua croce e caricatela sulle spalle, salendo la salita del Calvario. Sali, guardando lassù Maria, ai piedi della croce santissima. Sali, guardando lei, maestra della croce. Ed abbi fiducia in me, che continuo anch'io ad essere in croce, ma non faccio mancare i conforti a chi la croce l'accetta. Ascolta, o anima, la mia parola. Abbandonati fiduciosa. Non cercarti altre croci che io non voglio per te. Riposa serena nel mio amore e vedrai che la misericordia del Padre ti soccorrerà e ti farà volare.